Un saluto da Sergio Benoni, bentornati all'appuntamento di Radio X con Extra Live, le nostre incursioni nella vita della nostra città con Cagliari Social Radio. Oggi facciamo una puntata monografica, la facciamo su un tema di grandissimo interesse che abbiamo già spesso trattato qua a Radio X, che è quello della riprogettazione della nostra città. La nostra città ha tantissimi spazi che devono essere reinventati, riprogettati e che rappresentano una grande opportunità per il futuro di Cagliari e delle prossime generazioni. Ma il problema è proprio quello, sono le idee, trovare delle modalità e delle soluzioni che consentano veramente di reinventare questi spazi nel modo giusto. Noi abbiamo provato a fare questo esperimento di visioning, perché si tratta proprio di avere una visione futura, con diversi interlocutori. L'abbiamo fatto con gli architetti, l'abbiamo fatto con gli artisti. Oggi lo facciamo con uno straordinario campione di futuri creativi, che sono gli studenti del primo anno dello IED, che è l'Istituto Europeo di Design. Sono gli studenti del corso di Media Design, quindi sono dei comunicatori, e noi giustamente li abbiamo portati in radio da comunicatori, li abbiamo portati, diciamo, nell'ambiente che meglio si adatta a loro, e abbiamo fatto con loro un esercizio di visioning applicato agli spazi della città di Cagliari. Allora iniziamo a farvi conoscere qualcuno di loro. Sono 20 ragazzi che si alterneranno nel corso di questo nostro speciale, nei vari blocchi della trasmissione che dedichiamo a questo tema, e che parleranno in particolare di uno spazio che non vi vogliamo ancora svelare qual è, perché è lo spazio per definizione, diciamo, più vicino alla sensibilità dei creativi. Intanto io introduco Mirko Lai e Sabrina Belisai, che sono già al microfono.
Buongiorno
Mirko e buongiorno Sabrina. Allora, abbiamo iniziato con voi questa attività di workshop, di laboratorio, focalizzandoci su alcuni spazi d'eccellenza della nostra città.
Abbiamo preso in esame vari posti, per esempio l'ex carcere di Boncammino, la Monfenera, la manifattura tabacchi, eccetera. A Cagliari c'è questo grosso problema di un sacco di scatole chiuse, ovvero luoghi senza...
Chiuse, abbandonate.
Abbandonate, senza uno scopo, cioè strutture anche di rilevante importanza che non vengono sfruttate al meglio. Cioè,
pensiamo al caso adesso recentissimo, tu hai nominato Boncammino, che tra l'altro sarà aperto in questi giorni per consentire delle visite, sì, ma sul quale non c'è un'idea chiara di utilizzo per il futuro. Un altro caso clamoroso, che è sotto gli occhi di tutti proprio alla vigilia dell'estate, è l'ospedale Marino, col Poetto che rinasce, e questo faticente edificio in mezzo alla spiaggia che non si capisce bene. Qualcuno dice lo copriamo per non farlo vedere, però bisognerebbe avere un'idea poi su come utilizzarlo, o anche avere anche un'idea per abbatterlo, un'idea coraggiosa. Comunque Cagliari ha straordinarie opportunità. A Sabrina, noi abbiamo parlato anche, non so, delle servitù militari, di tutti gli edifici delle caserme. Che impressione hai avuto tu guardandoti attorno con questo sguardo nuovo?
La manifattura tabacchi ci ha colpito tantissimo, perché è proprio al centro di Cagliari e i suoi spazi sono enormi, quindi ci consentono di avere libertà per le nostre idee.
Perché la manifattura tabacchi è stata, diciamo, oggetto negli ultimi anni di un intervento di restauro molto importante, e soprattutto sulla manifattura tabacchi è già stato messo, diciamo, un cartello con un'idea portante, un'idea guida. L'idea guida è quella della fabbrica della creatività, cioè di trasformare questo edificio, questo straordinario comprensorio al centro della città, parliamo di oltre 25.000 metri quadri coperti, più spazi all'aperto, cioè un piccolo quartiere nel centro di Cagliari, di trasformarlo da fabbrica delle sigarette, come è stata in passato, e dei sigari, a fabbrica di prodotti ad alto tasso di creatività. Sì. Sul tema della fabbrica della creatività, che è un tema ovviamente molto appassionante per i nostri futuri creativi, esperti di comunicazione. Io chiederei il parere di altri ragazzi che sono qui con noi oggi in studio, partendo da Gabriele, futuro aspirante grafico pubblicitario, stai studiando per questo. Cosa significa per te questo concetto di fabbrica della creatività e come vedi te stesso dentro questo scenario?
Vedo come una possibilità di aprirmi al mondo e di espormi come professionista, confrontarmi con gli altri colleghi che ci saranno in futuro.
Quindi lo vedi come uno spazio di confronto, come uno spazio dove poter lavorare vicino ad altre persone che fanno un mestiere simile al tuo e dove portare l'esperienza che poi ti farai sia con la scuola che magari andando a fare esperienza anche e pratica in giro per il mondo, un luogo di condivisione dell'esperienza.
Esattamente, dove posso anche migliorarmi e confrontarmi.
E soprattutto dove grazie alla creatività, alla capacità di comunicare, per esempio allargherei il discorso a Marco Tamponi che ha la passione della fotografia, grazie alla capacità di raccontare anche con la fotografia le cose che succedono attorno a noi, si possono generare dei prodotti, si può generare un'economia, cioè si può immaginare un proprio futuro, Marco.
Assolutamente sì, io appunto pensando alla fabbrica della creatività ho immaginato subito che alcuni degli ambienti dell'ex manifattura potrebbero essere utilizzati come studi fotografici o anche come teatri di posa per eventuali registi. Sarebbe interessante anche se questi spazi venissero utilizzati per eventuali workshop e corsi di fotografia in cui si potrebbero invitare anche appunto dei fotografi importanti e avendo a disposizione anche uno studio fotografico, teoria e pratica andrebbero a pari passo, quindi sarebbe una cosa molto interessante e nuova avendo a disposizione degli spazi che lo concedono.
Quindi è inutile dire che l'interesse, la passione, le idee, la creatività dei nostri ragazzi si è immediatamente accesa quando abbiamo parlato di questo spazio che è proprio il luogo perfetto, diciamo, tagliato su misura su quelle che sono le vostre necessità. Un luogo che deve fondere, quindi abbiamo detto, produzione, ma anche formazione, confronto, internazionalizzazione, tutti temi molto importanti, paroloni utilizzati molto spesso nei convegni, ma poi ai quali si dà poca sostanza nella realtà. Federica Secchi, tu ti occupi di video, sei anche tu un'allieva di questo corso dello IED, come ti vedi in questa prospettiva futura?
Sì, innanzitutto vorrei dire che sarebbe davvero bello se nel cuore di Cagliari esistesse un luogo dove poter esprimere la propria creatività e la propria passione, ed è per questo che infatti io come creativa, insomma, vorrei una fabbrica della creatività nel cuore di Cagliari. Anche perché finalmente potrei trovare un luogo dove poter incontrare altri creativi di vari settori, quindi non soltanto qualcuno che è interessato al mio stesso alla mia stessa passione, che in questo caso è il video, ecco, potrei trovare anche qualcuno che è appassionato al product design, alla danza, al modellismo, tutto quello che ha a che fare insomma con le idee.
Quindi il valore della trasversalità, questo è un luogo di contaminazione, dove è molto importante, così come abbiamo imparato a fare molto bene sulla rete, che è uno spazio trasversale per definizione, dove si sta diciamo a contatto diretto ogni giorno con persone che fanno cose molto diverse da noi, ma ci influenziamo anche reciprocamente. Questo sarebbe bello poterlo fare anche fisicamente nel lavoro, e questo è molto importante per chi fa innovazione, è molto importante per chi fa creatività, perché lavora proprio con una materia che è fatta di queste
sì,
contaminazioni.
Esatto, ed è per questo che vorrei da creativa appunto trovare appunto degli spazi che vengono adibiti dalle aree di lavoro, dove appunto chiunque può entrare e trovare non solo l'attrezzatura ma anche lo spazio per sé, per poter portare avanti i progetti e le sue idee.
Allora, noi ci siamo spinti avanti e vi racconteremo tante cose nel corso di questo speciale qui su Radio X, perché siamo andati a visitare la manifattura, ve lo anticipo, con i ragazzi dello IED, siamo entrati nel cantiere, siamo messi i caschetti da operai e siamo entrati dentro il cantiere, abbiamo scattato fotografie, fatto un po' di video e soprattutto ci siamo fatti un'idea molto chiara di come sono stati fatti i lavori e di quelle che sono le reali prospettive, ma di questo parliamo dopo una piccola pausa musicale. Thank you. lasciamoci alle spalle la musica, ritorniamo in studio con i ragazzi dello IED. Ricordiamo che stiamo facendo un laboratorio di visioning radiofonico, pensate, radiovisioni. Noi facciamo, diamo gli occhi alla radio e attraverso la radio guardiamo gli spazi che ci circondano in questa città, una città piena di straordinarie opportunità per crescere, per sviluppare economia. Una di queste opportunità importantissime è rappresentata dalla creatività, dalla capacità di fare innovazione nei linguaggi, nelle forme di comunicazione, e ne stiamo parlando con i ragazzi, non a caso con i ragazzi del primo anno dello IED, che sono stati i protagonisti di questo lavoro che abbiamo fatto sulla manifattura tabacchi, che si appresta a diventare fabbrica della creatività. Ci siamo anche già proiettati in avanti sui sogni, sulle idee, sulle visioni di alcuni dei vostri compagni, però con Daniele, Laura e Andrea in questo secondo blocco del nostro programma vorrei un po' ricostruire la storia della manifattura tabacchi e capire in che modo si è arrivati a questo concetto di fabbrica della creatività. Daniele, raccontaci un po' in breve la storia di questo spazio straordinario nel centro della città di Cagliari.
Sì, allora possiamo innanzitutto dire che la manifattura tabacchi, lo stabile dove c'era l'ex manifattura tabacchi, ha all'incirca 500 anni. Infatti verso la fine del 400
è nata come convento.
Sì, c'era un convento dei frati minori alla fine del 400 che però venne abbandonato nel 1700 a seguito dei bombardamenti spagnoli, e nei primi anni dell'800 venne adibita a manifattura tabacchi, prima per tabacchi di lavorazione semplice, per passare a sigari e sigarette e via via nel tempo.
La cosa straordinaria è che questo spazio nel cuore della città di Cagliari, nascosto e fortificato e difeso perché si custodivano all'interno della manifattura cose che avevano molto valore, è collegato anche direttamente con il porto di Cagliari dove venivano scaricati i materiali, questo spazio ha dato lavoro per secoli a migliaia di cagliaritani, quindi era uno spazio molto conosciuto, nel senso che tutti avevano più o meno un parente o qualcuno che lavorava, o un amico o un familiare che lavorava alla manifattura tabacchi, ma pochissimi avevano avuto in realtà la possibilità di visitarlo, come sicuramente molti degli ascoltatori in questo momento di Radio X non sono mai entrati, come voi non eravate mai entrati alla manifattura tabacchi fino a quando non abbiamo fatto noi l'incursione.
Possiamo dire che nel corso degli anni moltissimi cagliaritani lavorarono in manifattura, soprattutto a donne, infatti viene ricordata proprio per le sigaraie, cioè le signore che lavoravano in manifattura e che all'interno della manifattura avevano costruito più o meno tutta la loro vita, la loro famiglia.
C'erano addirittura dei locali adibiti alla nursery per i bambini delle sigaraie, che venivano messi lì nelle culle, venivano allattati, addirittura si facevano dei turni, da quello che ho capito, per allattare ciascuno il figlio anche dell'altra. Ma la cosa straordinaria è che era veramente uno spazio dove la parità di genere era già rispettata pienamente, anzi forse le donne erano addirittura in maggioranza in questo mondo. Io vorrei adesso però arrivare a come si è giunti al progetto, all'idea della fabbrica della creatività. Bisogna dire ai nostri ascoltatori che questo spazio poi è stato chiuso dai monopoli di Stato, acquisito dalla regione, come tanti beni demaniali che dallo Stato sono passati alla regione, e nei primi anni 2000, nel periodo della giunta Soru, c'è stata questa visione, questa proiezione in avanti di vedere questo spazio, che era uno spazio di produzione, quindi una fabbrica, da una fabbrica di fumo e di sigarette a una fabbrica di idee creative. Laura?
Sì, trovo sia molto interessante il fatto che sia stato prima un luogo di culto, poi luogo di produzione, e vorremmo continuare a renderlo luogo di produzione. Possiamo dire che l'economista della cultura Sacco si è occupato di analizzare questo caso e propose già qualche anno fa un modello gestionale ideale per il caso della manifattura, ovvero una fondazione che lui definisce ibrida e che consiste in un'interessante compartecipazione sia di pubblico che di privato.
Quindi dice: mettiamo insieme imprese, ma anche diciamo pubblico, perché la cultura comunque ha bisogno dell'apporto del pubblico, di un investimento pubblico, per dar vita a una governance di tipo ibrido che gestisca questo enorme patrimonio, perché stiamo parlando di 25.000 metri quadri, di una struttura veramente molto molto grande.
Esatto, secondo un principio di progettazione partecipata. Si tratterebbe infatti di uno sviluppo dal basso verso l'alto, e che garantirebbe in un certo modo una sostenibilità economica indipendente e autonoma anche rispetto alla situazione politica. Quando parliamo di progettazione partecipata ci riferiamo alla volontà di raccogliere risorse e competenze anche dai soggetti diciamo economicamente meno dotati, offrendo così a tutti, artisti, imprenditori, creativi in generale, la possibilità di coinvolgimento diretto e di identificazione col progetto. Infatti lo spirito di questo progetto è inclusivo e capacitante, parliamo di luoghi di innovazione, di un ambiente immersivo e che stimoli a uno sviluppo umano proiettato verso il futuro, quindi è dalla città per la città.
Quello che fa Sacco è prende l'esempio da molte altre realtà europee ed extraeuropee, dove spazi industriali di archeologia industriale sono stati reinventati, i creativi sono diventati, come dire, il fertilizzante di questi spazi, li hanno contaminati, hanno portato idee, hanno portato freschezza, hanno portato fantasia, e mischiando insieme la creatività tra virgolette selvaggia dei creativi con giovani imprese ad alta tecnologia, sono venute fuori delle realtà, degli ibridi molto molto interessanti, dei propulsori. Andrea, in genere si pensa che la cultura non faccia economia, qualcuno l'ha anche detto pubblicamente, ha fatto anche una figuraccia, invece attorno alla conoscenza...
Sì, esatto, a differenza di quello che si pensa la cultura ha un peso rilevante e anche molto sul PIL di un paese. Da uno studio in Francia nel 2013 infatti è emerso che il peso che la cultura sul PIL è anche maggiore rispetto a quello del mercato dell'automobile addirittura, e per questo bisognerebbe investire un pochettino di più. Purtroppo nel nostro paese si sta facendo proprio il contrario, visto che ogni anno ci sono sempre più tagli sulla cultura, e la figuraccia di cui parlavo infatti è proprio, si possono fare nomi, è proprio di Giulio Tremonti, che ha detto che con la cultura non si mangia. A questo punto invece direi proprio che, visti i dati, è proprio il contrario.
Sì, anche perché la cultura non è fatta soltanto di libri o di prodotti culturali, è fatta di conoscenza, e oggi viviamo in una società che vive di comunicazione, che si nutre di informazione, che sulla conoscenza si fonda. La conoscenza è dappertutto, nei prodotti che mangiamo, è nella grafica della scatola di cereali con la quale facciamo colazione la mattina. Lì c'è conoscenza, c'è know-how, c'è grafica, c'è comunicazione. Quindi questi mestieri che attengono al marketing, alla conoscenza, all'arte, alla cultura, oggi sono rilevantissimi e producono moltissimo PIL. Quindi creare dentro Cagliari una fabbrica, un laboratorio di idee, un pensatoio, un luogo dove queste idee entrano in cortocircuito l'una con l'altra e si alimentano, può essere effettivamente altro che fabbrica delle sigarette, altro che fumo, molto arrosto. Su queste cose ci siamo interrogati, siamo andati anche a fare un sopralluogo, come vi abbiamo già anticipato, e abbiamo visto a che punto sono i lavori, e poi vi racconteremo nel corso di questo nostro speciale con i ragazzi dello IED, che continua dopo il prossimo brano di musica.
Shut down with the wasser.
lasciamo la musica, torniamo in studio con i nostri studenti del primo anno dello IED, che sono stati al tempo stesso, tra virgolette, un po' cavia e un po' protagonisti e anche narratori di questa incursione che abbiamo fatto alla manifattura tabacchi. Tanto facciamo una premessa: 3 anni fa sono iniziati i lavori di ristrutturazione della manifattura tabacchi, finanziati dalla regione. Il cantiere del primo lotto dei lavori, che ha interessato 14.000 metri quadri dei 24.000 metri quadri totali della manifattura, quindi una buona parte, è quasi concluso. Ci dovrebbe essere a giorni la consegna dei lavori. Si sono spesi più o meno 10 milioni di euro per ristrutturare questa parte. Non sono state fatte cose straordinarie, non è stato certamente stravolto quello che è l'edificio, l'insieme degli edifici, anche perché ha un suo pregio, ha una sua ragione di esistere così com'è e deve conservare la memoria di quello che è successo lì in questi 4 secoli di storia. Però noi ci siamo immersi, ci siamo messi i caschetti e un bel giorno siamo entrati, ci siamo presentati lì all'ora della pausa pranzo e accompagnati dal direttore dei lavori Riccardo Cianchi e da un po' di rappresentanti delle imprese che hanno fatto i lavori, abbiamo visitato la manifattura. Allora io vorrei chiedere subito, per esempio, a Giorgia Frau le sue impressioni quando ti sei immersa in questo spazio sconosciuto della tua città.
Innanzitutto di caldo, perché era una giornata veramente afosa, poi ci hanno messo tutti quanti questi elmetti gialli per entrare, dato che c'erano ancora i lavori in corso, e siamo entrati e subito si vedono al lato ancora i distributori
di carburante,
quelli che andavano ancora con le lire, di quelli che potevi fare il pieno senza.
Sì, perché la manifattura era una città quasi a sé stante, essendo monopolio di Stato, avevano la benzina detassata, avevano un piccolo spaccio, avevano il loro cinema e il loro teatrino, il Due Palme, che è stato poi utilizzato per molti anni anche aperto alla città. Era un piccolo mondo a parte, sconosciuto ai cagliaritani. Anche
sì,
per
infatti,
te era la prima volta che
per me
c'entravi.
Era la prima volta, dato che abito a Cagliari da 3 anni, io non sapevo nemmeno l'esistenza di questo posto.
E in famiglia te ne avevano mai parlato?
No,
di
proprio,
questo spazio?
Proprio mai.
Un buco nero.
Un buco nero per me. Per me era un cancello dove c'era un leone sopra e successivamente ci sarebbe stato un
cancello
qualcosa
col simbolo dell'MS.
Esatto.
E poi alla fine, entrando dentro e vedendo gli spazi, che impressione hai avuto? Come li hai visti, come li hai immaginati?
Essendo degli spazi veramente grandi, la mia mente da creativa ovviamente ha iniziato a vagare per questi spazi, ho iniziato a immaginare che cosa ci sarebbe potuto entrare. Dei laboratori per bambini dove fargli sviluppare la loro creatività.
Quindi sicuramente l'elemento ludico, l'elemento del gioco, che quindi è anche legato all'infanzia, è un elemento importante del progetto della Fabbrica della Creatività, perché i creativi sono tutti un po' bambini. E vorrei coinvolgere in questo discorso anche Milena Scalas per farci raccontare da lei qual è stata la sua impressione, come ti sei immaginata dentro questo spazio.
Allora, io sono completamente d'accordo con Giorgia, in quanto sì, è inimmaginabile da fuori quello che si può trovare dentro la manifattura tabacchi, in quanto è un ambiente veramente molto ampio e sono 3 piani dove veramente la creatività può avere pieno spazio. E anche l'attività ricreativa, perché no, in quanto ci sono anche molti spazi aperti e subito ci si può immaginare un grande bar dove tutti i creativi si riuniscono per parlare dei loro progetti, anche di diversi settori, perché no, la creatività nasce così, i progetti nascono così.
Vorrei anche coinvolgere un po' altri 2 ragazzi che sono qui con noi. Federico, che impressione hai avuto da questa visita?
Appena entrati in questo grande edificio, grande stabile, la sensazione è stata subito di provare un luogo immenso per contenere l'arte e tutto ciò che può essere creativo è dedito a questi esteri per la città di Cagliari. Infatti anche per la città sarà una grande risorsa per raccogliere gente interessata anche da altre nazioni a sviluppare i propri progetti, a realizzare qualcosa che possa far valere questa città.
In realtà tu come te lo sei immaginato? Più come un luogo di produzione, un luogo di eventi?
Allora, senza ombra di dubbio, il grande spazio che offre questo posto può contenere senza dubbio una diversificazione degli spazi, raccogliendo magari una zona per le mostre aperte al pubblico, invece una zona rivolta a chi vuole sviluppare e prendere magari in affitto uno spazio per
fare la sua impresa, la sua azienda. In realtà questo è un po' anche il criterio che ha ispirato questa prima parte di ristrutturazione, nel senso che si pensa già a localizzare lì alcune attività direi quasi istituzionali. Una è sicuramente la Digital Library della regione, quindi tutta quell'unità che serve a creare i portali istituzionali della regione, quindi a digitalizzare tutto l'archivio di immagini, video e a metterli online appunto attraverso lo strumento della Digital Library, questa unità molto avanzata che ha molto a che vedere con la comunicazione e anche col cinema, con le arti visive, verrà localizzata lì, così come si ipotizza, anche se questa non mi sembra un'idea così originale, di mettere dentro una biblioteca, una pinacoteca del Consiglio regionale, non meglio precisata. Diciamo che è un progetto ancora ibrido, si parla di una localizzazione di sedi staccate dell'università, di atelier, di architettura, tutte cose molto vaghe. Quel che è certo è che una parte consistente di questi spazi verrà messa a disposizione, così almeno sulla carta, di giovani creativi, di artigiani, di designer, di danzatori, di artisti, perché quello è il luogo dove devono trovare spazio le arti. Vero Andrea, tu che idea ti sei fatto della popolazione di questo spazio?
Appena entrate, ovviamente la nostra indole di sognatori si è fatta viva e abbiamo iniziato ad immaginare un po' come disporre gli spazi e a cosa dedicarli.
Ti sei fatto una piantina mentale.
Certamente. Innanzitutto molti spazi vorremmo dedicarli a quello che è il commercio, ovviamente negli ambiti che fanno parte di quello di cui ci occupiamo
noi. Del discorso
noi.
Dell'arte, della creatività. Cioè tu dici non deve essere uno spazio asettico, deve essere uno spazio che deve funzionare un po' come un quartiere della città, quindi ci devono essere anche negozi veri, tu dici.
Ad esempio degli studi di grafica, studi di video editing, studi di tattoo, un negozio di biciclette.
Ma anche voglio dire un barbiere.
Una cartoleria specializzata.
Una gelateria, cose che servono anche a incrementare, come dire, la socialità del luogo, no? A dare la possibilità anche a chi non ci lavora di venire lì magari a vedere una mostra, a passare un pomeriggio, a incontrare delle persone, no?
Anche avere l'opportunità di poter vedere cosa gli artisti dell'isola realmente fanno e poter toccare con mano questa realtà.
Abbiamo un esempio a Cagliari che in questo senso ci può aiutare, ed è l'esempio della MEM. La MEM, che era un mercato che è stato trasformato per farci la biblioteca universitaria, ma deve la sua fortuna, senza niente togliere la biblioteca universitaria, che è bella, che funziona e funziona molto bene, ma non sarebbe in grado di accogliere tutte le persone che accoglie, non sarebbe in grado di garantire la vitalità che si respira all'interno della MEM se non ci fosse un'attività banalissima di caffetteria che diventa poi il cuore di quello spazio, il posto dove i ragazzi vanno a studiare, si danno appuntamento e che rendono bella la MEM, perché la MEM è bella perché è viva tutto il giorno, perché c'è gente che chiacchiera, che scambia, se no sarebbe una biblioteca. Di questo esperimento felice bisognerebbe tenere conto per considerare la manifattura tabacchi non solo un luogo istituzionale di cultura, uno spazio istituzionale di cultura, non solo un condominio di imprese, che va bene, ma non devono esserci solo imprese che vivono lì e fanno il loro lavoro d'ufficio chiusi ciascuno nel suo spazio, ma deve diventare un quartiere della città.
Infatti nel nostro progetto ideale sarebbe bello situare il bar anche simbolicamente, in modo che sia centrale. Sappiamo bene che dove si crea fervore e scambio nascono le idee.
Il momento del caffè o della birretta è il momento magico in cui si incontrano le persone. Allora, il fatto che proprio nella concezione di questo progetto lo spazio di ristoro, così viene definito, così come pure lo spazio di lettura, è stato collocato nell'ex convento, quindi in un'area che si trova all'ingresso, diciamo, venendo da Viale Regina Margherita, ma non centrale, non al centro della corte dove si affacciano tutti i capannoni. Questo è un punto, per esempio, di debolezza, di cui però parleremo nel successivo intervento. Prima io vorrei mandare in onda un contributo che abbiamo registrato, un'intervista con uno dei progettisti che hanno seguito appunto la ristrutturazione della manifattura, che ci spiega un po' quali sono le linee guida che hanno ispirato questo progetto. Ingegnere Andrea Casciu, ricostruiamo la storia di questo progetto dell'ex manifattura tabacchi.
Il progetto e la realizzazione di manifattura tabacchi nasce nel 2009 con un bando per un appalto concorso bandito dalla Regione Sardegna che prevedeva una prima fase, si sapeva già che sarebbe stata una prima fase di recupero del complesso. La finalità era fare una fabbrica della creatività, il bando dava già delle funzioni, aveva delle richieste abbastanza precise, una di queste era riconnettere questo grosso complesso alla città. Ricordo che sono quasi 4 ettari di un lotto, che
un isolato,
diciamo. Un grosso isolato, all'interno ci sono edifici, ci sono piazze, ci sono strade, è già di per sé un pezzo di città.
E il progetto di cui vi siete occupati voi riguardava circa 14.000 metri quadri, ho capito, oltre alle piazze, alle corti.
Ha riguardato alla fine 7.300 metri quadri di spazi di edifici, più ampie parti degli spazi esterni. Più o meno possiamo dire che è stato recuperato con un lavoro che è un'operazione di restauro, non è un rifacimento o un snaturamento dell'esistente, circa un 60% di questo complesso. L'intervento è costato complessivamente un finanziamento di 10 milioni e mezzo circa, che corrispondono a 7 milioni e mezzo di lavori. Comunque,
quattro anni.
I lavori sono cominciati nel maggio del 2011, sì, quindi 4 anni a questo maggio, questo è vero, però bisogna dire che c'è stato un primo appalto e successivamente ha avuto i suoi tempi di progettazione, approvazione, finanziamento, un secondo appalto. Quindi il fatto che tutto questo sia stato concentrato in 4 anni, devo dire a posteriori, non è un tempo lungo. Direi che complessivamente l'operazione è un'operazione positiva, vincente. Sono stati recuperati con un approccio conservativo di rispetto al bene, che è un bene vincolato, è un bene, è un complesso per l'appunto molto articolato planimetricamente, altimetricamente, i volumi sono, gli spazi sono complessi, si mettono in gioco mura storiche con parti più recenti, con aspetti industriali, aspetti che sono legati invece alla città fino a quella romana.
Al di là di questi che sono i vincoli, diciamo, dell'edificio, il progetto preliminare che vi è stato dato, sulla base del quale voi avete fatto l'intervento, prevedeva già, diciamo, delle macro funzioni almeno per alcune delle aree della manifattura.
Il progetto preliminare che era stato affidato ad Aria, sviluppato da 2+1 Officina Architettura, prevedeva già una serie di funzioni, prevedeva già che il preliminare prevedeva le funzioni dell'intero complesso, poi il bando diceva già che solamente una parte poteva essere coperta dal finanziamento, però è corretto dire che gli ambienti avevano già una loro destinazione,
che era stata in parte anche, come dire, ispirata dall'uso che della manifattura tabacchi si è fatto in occasione del Festarc.
Certamente, Festarc era stato un momento bello, importante, concentrato.
Una sorta di innesco creativo della fabbrica, no?
Un innesco importante, nel bando il tema dell'architettura rimaneva con l'utilizzo di uno degli edifici, quello centrale, nella corte centrale come atelier di architettura, mentre l'ampio spazio si dava agli atelier degli artisti, al laboratorio, sale prove, il cinema era una realtà importante e diventerà ancora una realtà importante,
sì, cioè,
negli
è
spazi.
Una forte aspettativa, diciamolo, di realizzare all'interno della manifattura il cineporto, quindi il concentratore di tutti i servizi per il cinema da mettere appunto al servizio delle produzioni che attraverso la Film Commission decideranno di venire a realizzare i loro film in Sardegna, quindi teatri di posa, studi di post-produzione video e audio, ma anche ovviamente sale prove per i gruppi, studi di grafica.
Una cosa che è giusto dire è che il lavoro di recupero è in realtà un intervento non rigido, sono state recuperate delle ampie sale, sono sale libere con dimensioni importanti, non ci sono dei corpi aggiunti se non corpi per servizi, per permettere che il numero di persone presenti possa trovare i normali servizi che deve trovare, però sono spazi oggi che all'interno del cappello della fabbrica della creatività possono essere facilmente utilizzate per le funzioni che si riterranno le più opportune.
Quindi molto flessibili.
Sì, molto flessibili.
torniamo in studio con i nostri ragazzi dello IED e a questo punto cerchiamo di fare un po' pelo contro pelo al progetto, di cercare di capire se questo progetto è in effetti in linea con quelle che sono le esigenze dei creativi, delle persone che dovranno popolare, abitare, vivere questo spazio. Iniziamo da Francesco Marcis. Un punto di forza o di debolezza di questo progetto?
Allora, un punto di debolezza sicuramente è il fatto che ci sono 10.000 metri quadri ancora da ristrutturare. Sono stati ristrutturati appunto solo 14.000 dei 24.000 totali, perché sono finiti i fondi, appunto.
Il problema che dici tu è ci saranno dei lavori che dovranno proseguire, quindi...
Sì, esatto, questi lavori saranno probabilmente in concomitanza con il resto della manifattura.
Con l'inizio delle attività della fabbrica della creatività, esatto. Quindi il caschetto i creativi dovranno continuare a indossarlo, esatto. In certi momenti della giornata. Sarà un po' cantiere e un po' luogo di creatività e questo potrebbe creare dei condizionamenti, sicuramente li creerà nell'utilizzo dello spazio, per esempio per eventi, mostre. Mirko, quali sono gli spazi che non sono stati ancora completati, per esempio?
Beh, per esempio non è stata ristrutturata ancora la facciata, che è una delle parti principali della manifattura tabacchi. Bisogna considerare che comunque sia non tutti sanno cos'è e dov'è la manifattura tabacchi. Non ristrutturare la facciata è un'arma a doppio taglio, perché comunque sia la gente non si accorge nemmeno della presenza di questo edificio.
Quindi non si esce dall'effetto buco nero, diciamo, è sempre uno,
esatto,
spazio nascosto.
È uno spazio nascosto che è soltanto chi realmente lo conosce sa che c'è.
Ed è anche un diciamo emblematico il fatto che nel primo lotto non sia stata inserita la ristrutturazione del teatrino Due Palme, che è un luogo comunque di comunicazione con l'esterno.
Sì, assolutamente.
E la facciata, perché rappresenta un po' il brand del progetto, cioè
certo,
il punto di presentazione. Voi che siete, diciamo, esperti di comunicazione sapete quanto è importante per uno spazio. Non dico che oggi quasi si progetta prima il marchio che il prodotto. Qua hanno fatto il prodotto ma si sono dimenticati di rapportare con la città. Un altro elemento di criticità sicuramente è il fatto che non sono stati resi disponibili in e out tutti i varchi di accesso alla manifattura tabacchi, e quindi la manifattura avrà sempre un ingresso obbligato, che sarà quello di Viale Regina Margherita. Carola, il fatto che lo spazio non sia stato concepito come spazio aperto ma ancora come condominio è un punto di debolezza per te?
Sì, certo, è un punto di debolezza. Infatti la domanda che ci poniamo è: sarà un luogo aperto, quindi che potrà essere attraversato da chiunque, oppure sarà un luogo chiuso, quindi utilizzabile solamente da privati? Come sta dicendo lei, l'ingresso di via 20 settembre sarà chiuso e sarà aperto solamente quello di Viale Regina Margherita.
Hai ragione tu, non sarà una manifattura attraversabile, quindi non sarà vissuta come un quartiere, nel senso che per rientrare in casa una persona dice stasera passo dalla manifattura. No, la manifattura avrà un orario di ingresso e di uscita probabilmente, e sarà utilizzata appunto come uno spazio condominiale.
Infatti, cioè, se il loro scopo è quello di renderlo comunque aperto alla città, farlo conoscere, uno dei punti fondamentali è proprio quello dell'entrata e uscita.
Quindi questo è un suggerimento anche che diamo, diciamo uno stimolo che diamo ai progettisti per la seconda parte del progetto, di rendere il più possibile aperto questo spazio, perché questo spazio, almeno da quello che insomma percepiamo, inizierà a vivere bene quando sarà un vero e proprio quartiere della città. A questo proposito vorrei coinvolgere Francesca per parlare un po' di come questo spazio potrebbe essere trasformato veramente in un quartiere, in un rione cagliaritano.
Sì, certo, infatti col presupposto di tenere aperte le entrate e comunque di non avere degli orari troppo rigidi, potrebbe essere trasformato in un intero quartiere, una zona viva della città. A questo proposito riprenderei il discorso del commercio creativo, che appunto sarebbe la cosa ideale, nel senso non vorremmo che nella manifattura venisse inserito banalmente un supermercato, ma appunto magari qualcosa di più coerente con la nostra idea di partenza, quindi magari dei commerci un po' più particolari, anche degli alimentari più particolari, ma anche per esempio uno studio di tatuaggi, un barbiere come avevamo detto prima, comunque sempre legato...
Un negozio di dischi, un negozio di libri, certo. Bello, di libri usati, oppure di design,
certo,
ma perché no, una sala cinematografica de sé bella dove si fa una programmazione particolare, cioè quello deve essere un luogo
aperto a tutti, però che sia sempre legato alla creatività.
e alla qualità. Quindi uno spazio vivo, uno spazio dove la città deve vivere e devono poter avere accesso sia le persone che ci lavorano, così come succedeva, non so, in certi quartieri artistici a Parigi, a Londra, a New York, pensiamo al Greenwich Village o a quello che è stata Montmartre all'inizio del secolo, o la Rive Gauche nel periodo dell'esistenzialismo, dove si trovavano, c'erano i caffè, si trovavano gli artisti, i letterati, i filosofi, i pittori, ma poi ci vivevano, c'erano negozi, c'era il signore che vendeva i giornali, c'era il barbiere. Questo spazio deve essere uno spazio vivo, non deve essere uno spazio finto. Questa è un'esigenza che abbiamo sentito tutti. Addirittura c'è chi ha immaginato tra voi che questo spazio possa essere anche uno spazio residenziale, vero Yasmina?
Sì, secondo me potrebbe essere molto interessante se questo spazio diventasse appunto un contenitore creativo, un contenitore d'arte. Per esempio, se si potessero, diciamo, far venire artisti stranieri, ma anche lasciando spazio anche ai nostri artisti, a vivere, quindi creare degli appartamenti, eccetera, in cui questi stessi artisti possono dare libero sfogo alla propria creatività, e quindi noi abitanti di Cagliari possiamo andare ad esplorare il loro mondo mentre viene creato.
Quindi tu dici, forzando ancora di più il concetto del quartiere vero, cioè sì, non finto, che questo spazio deve essere un posto dove la gente ci dorme, dove ci possono, sì, essere degli artisti che stanno lì,
dove
che vivono
l'arte.
E questo potrebbe diventare addirittura un'idea vincente della manifattura. Quello che dici tu è in realtà un discorso di residenze artistiche strutturate, nel senso che si potrebbero riservare alcune aree della manifattura per fare dei loft dove 20 artisti internazionali, facciamo,
esatto,
caso, hanno la possibilità per 6 mesi, per un anno, di lavorare e vivere, lasciando una traccia del loro passato, lasciando le loro opere, portando know-how, portando conoscenza, portando contatti. E sarebbe una straordinaria idea di fertilizzazione, di internazionalizzazione.
Sarebbe sia conveniente per loro sia per noi che usufruiamo
di questo spazio.
Esatto.
Alcune di queste osservazioni degli studenti IED sul progetto le abbiamo girate all'ingegner Casciu, che ci ha risposto così.
Una cosa che ci è sembrato importante, come dire, evidenziare molto nei nostri elaborati di gara, e sperare che adesso, ma so che sta, è uno dei temi che è all'attenzione delle amministrazioni competenti, quindi regione e comune, è far sì che il passaggio da isolato chiuso, 4 ettari chiusi, cintati, protetti, diventi in una parte città. Ecco, questo passaggio deve essere fatto, anche perché la grande sala teatri convegni sul fondo della manifattura,
sì, praticamente col muro di cinta attaccato.
Muro di cinta attaccato è lo richiede, cioè questa apertura la richiede, è di fatto necessaria. Quindi una delle proposte che abbiamo messo nel nostro concorso è quello di aprire manifattura sul lato di via Lanusei.
Questo tema degli ingressi, quindi di rendere la manifattura attraversabile e anche quindi di più facile deflusso dai grandi eventi che la manifattura potrà ospitare, insieme al fatto che i lavori siano stati gioco forza, diciamo, concentrati su una parte della manifattura, e quindi comunque dovranno esserci dei lavori che dovranno coesistere con le aziende e gli artisti che lì lavoreranno. Questo è stato visto come un elemento di criticità. Effettivamente comporterà una certa attenzione questo nello sviluppo del progetto.
Questo comporterà qualche limite, qualche vincolo, non c'è dubbio, però la scelta che io condivido, insomma, di iniziare il recupero sulla parte delle sale più grandi, delle sale più libere, degli spazi dove le funzioni potevano svilupparsi più liberamente, mi sembra condivisibile. Nel frattempo, comunque, la flessibilità di questi spazi e la presenza comunque di altri due accessi, perché ricordiamoci che da via 20 settembre c'è comunque un accesso, si è realizzato sul viale Regina Margherita oggi un altro nuovo accesso che non esisteva, permetterà in un futuro, con un minimo di organizzazione, di poter far continuare a funzionare le funzioni già insediate anche con la presenza dei cantieri. È una questione che secondo me si può risolvere con una certa facilità.
È importante che attorno a questo progetto diano il meglio di sé le nostre amministrazioni e lo affrontino veramente come un nodo urbanistico importante per la città, non soltanto come il recupero di un bene, ma come proprio l'apertura veramente di un nuovo quartiere. di Cagliari. Un altro tema importante riguarda gli edifici che si trovano sul Viale Regina Margherita, quindi il Cinema Due Palme, Teatrino Due Palme, anche quello un luogo di socialità, di cerniera tra città e manifattura, e quegli edifici che erano, diciamo, la direzione, gli uffici della manifattura, che invece potrebbero diventare una sorta di foresteria, di luogo d'accoglienza, diciamo l'albergo della manifattura, per intenderci, dove arrivano
sì,
gli artisti.
Sì, 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 no, tutta questa, così è,
tutta questa parte è ancora da fare.
Tutta quella parte è ancora da fare, quel circa 40% di edifici che si incontra entrando dall'ingresso sul Viale Regina Margherita, su quel primo spazio aperto col grande prospetto che auspichiamo venga aperto, quello con una semplice apertura di un muro di cinta,
cioè quel muraglione tondeggiante, praticamente
il muraglione tondeggiante che va trattato con attenzione, ma voglio dire la cui apertura mette immediatamente in relazione il complesso e con la facciata richiamo di manifattura, col suo grande portone che permette comunque proprio di visualizzare l'accesso a questa città della creatività. Quello è un'altra delle due cose da fare, cioè una aprire manifattura sul lato di Via Musei, uno sul lato del porto. Ci vuole pochissimo, non ci vuole veramente niente.
Abbiamo dedicato questo segmento del nostro speciale, del nostro reportage radiofonico sulla manifattura, ai punti di criticità, ma anche, ancora una volta, a un contributo di idee importanti di cui bisognerebbe tenere conto per il progetto. Entriamo in quello che è il tema più caldo, perché poi adesso il problema è chi gestirà questo progetto, come verrà gestito, quale sarà la governance incaricata di mettere in moto, di accendere i motori della fabbrica della creatività e di farla veramente entrare in produzione, anche tenendo conto delle idee dal basso che noi stiamo cominciando a raccogliere. Questo nostro programma è proprio un esempio di progettazione dal basso. Farei un'altra pausa musicale e poi chiudiamo il nostro speciale parlando proprio di gestione futura, di governance e di altri temi molto molto importanti. Eccoci ancora sui 96.8 di Radio X, Cagliari Social Radio, per parlare del futuro dell'ex manifattura Tabacchi, del progetto della fabbrica della creatività. Quello che stiamo facendo oggi è un esperimento di visioning, di progettazione dal basso, come dicono quelli che ne capiscono, nel senso che stiamo raccogliendo una serie di idee di quelli che sono i potenziali utilizzatori di domani di questo spazio, perché lo stiamo facendo proprio con dei creativi che sono i ragazzi dell'OIED, del primo anno del corso di Media Design dell'Istituto Europeo di Design di Cagliari. Sono in 20, con loro abbiamo fatto un laboratorio che è durato quasi 2 mesi, nel senso che ci siamo confrontati sugli spazi più interessanti della città da reinventare. Ci siamo ovviamente soffermati alla fine sulla manifattura Tabacchi e sul progetto della fabbrica della creatività, che tra l'altro sarà consegnata, almeno per quanto riguarda il primo lotto dei lavori, a giorni. E adesso siamo arrivati al tema dei temi, questo spazio straordinario nel centro della città, così potente, così evocativo, così simbolico. come sarà governato, chi avrà le chiavi di casa e chi deciderà quali saranno le regole del gioco per poter partecipare al progetto della Fabbrica della Creatività. Daniele, che idea ti sei fatto?
Diciamo che al pubblico non è stata ancora resa nota nessuna
forma di governance
certa, esatto. Quindi non si capisce se il bene resterà totalmente della regione oppure se resterà in copartecipazione tra regione e comuni di Cagliari. Noi ci auspichiamo che
facciano in fretta intanto,
sì,
a decidere.
Che facciano in fretta, che ci
non
sia,
passino altri anni.
Che ci sia il maggior dialogo possibile tra questi due enti, diciamo. E soprattutto che poi si concluda con la maniera migliore dell'apertura al pubblico di questo spazio, veramente per ridarlo alla città, al quale comunque da sempre è stato sottratto in una maniera o in un'altra, perché è sempre stato in ogni caso uno spazio chiuso.
Soprattutto deve riprendere a produrre, a essere fabbrica. Diciamo questo, che negli anni questo progetto non ha corso perché c'erano anche dei contrasti di visione politica e anche proprio di posizionamento politico tra comune e regione. È stato iniziato dalla regione nell'epoca della giunta Soru, quando il comune di Cagliari invece era di un altro colore, di un altro orientamento politico. È stato poi preso in carico dalla regione nell'era Cappellacci senza grande convinzione, fino a quando adesso non ci ritroviamo regione e comune che vanno più o meno teoricamente nella stessa direzione e che si dovrebbero quindi sedere al tavolo e dare il meglio di sé in termini di creatività, di visione per quanto riguarda la città, decidendo come gestire questa benedetta manifattura a tabacchi. Ci siamo interrogati con i ragazzi dell'OIED su quali possono essere le modalità giuste per coinvolgere le imprese ma anche i singoli creativi in questo progetto della manifattura. Pierfrancesco, che idee ci sono venute?
Beh, allora, principalmente abbiamo pensato anche all'idea, ad esempio, del co-working, ovvero la cooperazione tra gli artisti e ovviamente anche eventuali imprese che portino comunque, diciamo, un afflusso anche di persone, ovviamente degli aspetti anche dal punto di vista economico sarebbe comunque un introito anche abbastanza consistente. Bisognerebbe, diciamo, chiarire, secondo me, il punto delle selezioni, ad esempio, cioè secondo quale criterio chi avrà gli spazi e chi no, oppure comunque anche le graduatorie. Cioè, purtroppo tutto questo, come ha già anticipato Daniele, non è chiaro, perché comunque non sappiamo niente ancora da
anni. Tema molto complesso quello della gestione degli spazi pubblici e degli spazi culturali. Ne prova il fatto che a Cagliari gli spazi culturali del comune di Cagliari, Lazzaretto, Ghetto degli Ebrei, Exma, sono da anni alla ricerca di un modello di gestione. Sono stati anche fatti dei bandi, alcuni di questi bandi sono andati deserti, altri sono ancora in corso con lungaggini, difficoltà. Si è provato lo strumento del cosiddetto project financing, cioè di coinvolgere le società che hanno realizzato i lavori o dei privati, degli interlocutori privati, e su questo tema del rapporto pubblico-privato in realtà ruota tutto il gioco, perché di fatto si tratta di portare lì dentro delle attività che generino ricavi, che possono pagare un affitto, che possono creare ricchezza, dare lavoro, ma al tempo stesso non bisogna dimenticare che quello è uno spazio d'eccellenza che rappresenta un'opportunità straordinaria anche per singole persone, per singoli creativi. Argomento estremamente complesso al quale dedicheremo sicuramente ulteriori approfondimenti, anche parlando di altri spazi culturali della città di Cagliari. E su queste domande, su queste questioni poste dai ragazzi, ci ripromettiamo anche di chiedere ovviamente il parere delle istituzioni, quindi di sentire soprattutto la regione, che in questo momento ha le chiavi, diciamo, della manifattura in mano, alla quale saranno consegnati i lavori a giorni. L'impressione è che ci siano, diciamo, dei movimenti in atto, che ci sia già un'idea, una filosofia, una visione, una roadmap per l'apertura, per il lancio dei bandi e per coinvolgere, diciamo, artisti, creativi, imprese nella grande scommessa della Fabbrica della Creatività. Stasera ne avremmo dovuto parlare in diretta con l'assessore Claudia Firino, con la quale avevamo un appuntamento telefonico, però si stava trasferendo dall'Ogliastra verso Sassari, ha avuto dei problemi con la macchina e quindi non siamo riusciti a fare il collegamento, che ci ripromettiamo di fare nei prossimi giorni. Però sicuramente questo sarà oggetto di ulteriori approfondimenti che faremo sul tema della manifattura tabacchi, ma non solo, della gestione degli spazi culturali in genere. Radio X Live. Io con Francesca, che è ancora qua con noi al microfono, volevo provare a tracciare un po' un bilancio delle cose che ci siamo detti. Qual è secondo te la grande sfida di questo progetto della Fabbrica della Creatività?
Beh, la grande sfida di questo progetto è che sia intanto terminato, perché dopo 10 milioni e 4 anni di lavori comunque vorremmo anche delle risposte certe e vorremmo anche sapere se il nostro progetto è realizzabile.
Ecco, per fare questo noi attiviamo attraverso questo programma radio, ma anche attraverso il video che avete visto nei giorni scorsi sui social e attraverso una serie di iniziative che seguiranno, organizzate da Cagliari Social Radio in collaborazione con l'OIED, vogliamo allargare il discorso non soltanto alle persone che si trovano oggi qua nello studio, a quelli che siamo andati a trovare alla manifattura o negli uffici della regione, ma vogliamo allargarlo a tutti gli stakeholder, quindi alle imprese, alle istituzioni, alle associazioni culturali, agli artisti, per cercare di fare veramente una bella operazione di progettazione dal basso, condivisa. E quindi vi invito a stare assolutamente in ascolto dei messaggi che lanceremo sia in radio che attraverso i social network per partecipare a dei momenti che stiamo pensando di organizzare con i ragazzi dell'OIED e con tutte le persone coinvolte, anche aperti al pubblico. Io voglio ringraziare Mirko Lai, Sabrina Belisai, Gabriele Podda, Marco Tamponi, Federica Secchi, Daniele Cappai, Laura Sirbe, Andrea Pisanu, Federico Zoccheddu, Giorgia Frau, Andrea Moica, Milena Scalas, Pier Francesco Carta e ancora Francesco Marcis, Carola Tumatis, Francesca Mura, Yasmina Elkacemi e basta. Se volete conoscerli meglio andate sulla pagina di Radio X e sullo IED, dove c'è, oltre che il podcast di questo nostro speciale, ci sono le loro foto, ci sono le loro piccole schede, c'è il video che abbiamo fatto alla manifattura tabacchi, insomma un po' di contenuti che stiamo iniziando ad accumulare per fare di questo progetto della futura Fabbrica della Creatività veramente un progetto condiviso. Un saluto a tutti voi e buon ascolto con i programmi di Radio X.